Ciao Michael, volevamo discutere con te stasera il tema del comune alla luce delle esperienze di lotta degli ultimi anni. Ed in particolare ci interessava mettere a tema alcune delle specificità del caso italiano. Dunque, per partire proprio dal rapporto tra le lotte e il comune, pensavo che se guardiamo alle forme del conflitto e le mobilitazioni che si sono dati negli ultimi anni, quindi penso all'insorgenza nordafricana, penso all'esperienza della campata spagnola fino al movimento Occupy, mi viene da chiederti se secondo te possiamo dire che queste lotte hanno portato in primo piano il discorso del comune, se queste lotte hanno in qualche modo messo in evidenza, stanno interrogando quel piano di composizione politica e di produzione di soggettività che appunto seguendo il lavoro, l'ultimo lavoro tuo e di Toni, possiamo chiamare comune.
Ecco, mi sembra importante in ogni discorso sul comune di cominciare già con la critica del privato e del pubblico, perché per me il comune non ha nessun senso fuori questa critica della proprietà, sia la proprietà privata sia la proprietà pubblica. Quindi vediamo chiaramente in evidenza la critica della proprietà in queste lotte, quindi del controllo del mercato, per così dire, cioè il controllo della proprietà privata e strategie neoliberalisti. Questo è da un lato uno scopo, diciamo, di tutte le lotte di questi anni, e anche insieme una critica del pubblico, cioè una critica dei regimi statali, del controllo statale, delle proprietà e anche della regolazione della vita sociale. Quindi questa lotta per il comune vuol dire una battaglia, un rifiuto, diciamo, del chantage, tra mercato e Stato, o pubblico e privato, e di scoprire un altro terreno di lotta. Questo altro terreno di lotta comune si configuri in due si può dividere, o anche secondo me concettualmente ha un certo utilità di capire le lotte per il comune diverso o in termini diversi su una questione del comune, diciamo in povere parole, un comune materiale, cioè lotta per l'acqua, per la terra, questioni climatiche, eccetera, e anche lotte per un comune immateriale, per così dire, e sono cosciente che questi termini non funzionano bene, però intendo per questo lotte per un comune della conoscenza, dell'intelligenza, un comune culturale, anche un comune creativo, anche delle forme di vita sociali, delle forme di organizzazione che sono appunto comune, autogestite. Quindi tutto questo intendo, questo a livello più basso di definizione, più basico, più fondamentale, direi, che il comune in questo senso vuol dire ha due proprietà, perlomeno, ma questo cerco di essere il più semplice possibile. Da un lato il comune è aperto all'accesso di tutti, contro, diciamo, un monopolio della proprietà, di tutte le proprietà private e pubbliche, e l'altro è il comune è autogestito. Quindi questo aperto all'accesso di tutto e il fatto di essere autogestito configura il comune in tutti questi sensi. Ecco, scusami il lungo arco di definizioni, ma visto in questo senso, mi sembra completamente chiaro che dalla primavera araba all'indignato spagnolo, ai greci di sintagma, che certamente da Wall Street e anche lotte in altre parti del mondo, sono focalizzati in questi anni sul comune, certo con differenze geografiche e nazionali che sono importanti, però comunque sono lotte, come dicevo, contro la proprietà e per un'organizzazione sociale e della vita sociale e anche dell'environnement del nostro rapporto con la terra, diciamo, che sia configurato dal libero accesso e dall'autogestione. Questo mi sembra che quasi va da sé in questi anni, come scopo.
Sì, son d'accordo. In Italia però nessun movimento simile a Occupy si è dato negli ultimi anni. Fatta eccezione per l'esperienza della Valsusa, rispetto alla quale però bisognerebbe aprire, diciamo, un altro discorso, forse in qualche misura anche l'esperienza del referendum sull'acqua in qualche modo aveva declinato una forma di lotta e di mobilitazione che andava in quella direzione. Piuttosto negli ultimi anni in Italia sono esplose delle forme di lotta e di mobilitazione che interessano i lavoratori della conoscenza. Negli anni passati all'interno delle università, più di recente nel settore della produzione culturale dentro il cosiddetto lavoro creativo. Allora, volevamo chiederti, dall'osservatorio americano, come ti sembra che queste lotte si stiano rapportando al discorso sul comune? Come le lotte più recenti del lavoro creativo in Italia stanno interrogando il tema del comune?
Una delle cose interessanti per me, affascinanti dell'Occupy negli Stati Uniti, era come il comune entra nella forma di organizzazione. Cioè, quando io definisco il comune come con questi due caratteri, il libero accesso, diciamo, e l'auto-organizzazione, questo è lo scopo o anche un successo più è riuscito l'Occupy più forte è proprio su questo, sul modo dell'assemblea che crea uno spazio aperto, veramente aperto a tutti, anche con grandi differenze ideologiche, e con una struttura di auto-organizzazione. Questo fa parte dell'esperimento anche nordafricano, senz'altro spagnolo, però lo vediamo anche come grande innovazione qui negli Stati Uniti con la forma orizzontale dell'organizzazione della piazza, praticamente, che si è ripetuto in tantissime città attraverso il paese. Quindi non è solamente in questione, non è solo che il discorso di Occupy ha come riferimento il comune, quindi discorsi sulla clima, sulla terra, su altre nozioni del comune, ma anche sulla propria organizzazione stessa del movimento. Quindi questa è la cosa che io porrei nel caso italiano, in che senso, in quali esperienze abbiamo visto questa stessa imposizione del comune sulla forma di organizzazione stessa del movimento. Ecco, una delle cose che mi colpisce di più nell'esperienza americana di Occupy è questa apertura e trasversalità. Quando tu andavi negli spazi di Occupy, non era, come 10 anni fa con i No Global, non era una popolazione, come dire, omogenea. Mentre nel No Global i partecipanti erano soprattutto giovani, di sinistra, con diverse componenti senz'altro, però c'era una certa maggioranza, in particolare ideologica. Invece adesso con Occupy c'è anche gente di destra, questi che votano per Ron Paul, cioè ciò che chiamano libertari in questo senso, insieme con anarchici, e tutto questo da un lato è molto bello, dall'altro lato certamente dal punto di vista funzionale inciampa tutte le discussioni, il dibattito. Comunque è un'esperienza particolare che mi sembra focalizzato sul comune nella sua forma di organizzazione e la sua gestione. In Italia mi sembra che questa sia questa ha delle difficoltà da sviluppare, e questo sarebbe non per me da analizzare, ma mi sembra interessante perché in Italia non ha ancora successo, come diceva, a parte di Val Susa, questo tipo dell'esperienza massiva come risposta alla crisi. Ecco. Certo, non nego per niente, non nego l'importanza di questa esperienza di artisti a partire dal Teatro Valle. Questa importanza mi sembra grande. Ciò che mi chiedo, ecco, è se sono lotte per il comune nel senso della libertà, delle idee, della creatività, eccetera, ma non lotte per il comune nel senso dell'apertura e di una autogestione aperta, in questo senso, trasversale, nella forma di organizzazione. Questo mi sembra una differenza da analizzare, è una cosa interessante.
E su questo tema Cristina Morini, in un recente articolo pubblicato su Ninomade, discutendo l'esperienza del collettivo artistico di Macao a Milano, evidenziava le ambivalenze delle recenti lotte del lavoro creativo. Ne metteva in evidenza da una parte l'importanza dei processi di soggettivazione che queste esperienze di lotta hanno aperto, ma sottolineava anche le dimensioni problematiche, laddove più che muoversi nella prospettiva di ricomposizione e di produzione di un comune, come dicevamo, che sia realmente aperto a tutti, rischiano di scivolare in una sorta di professionalismo, con la rivendicazione di una separatezza della specifica condizione del lavoratore creativo dalla più ampia composizione del lavoro vivo contemporaneo. Forse, diciamo, questi temi che Cristina sottolineava in qualche modo vanno un po' nella direzione del discorso che stavi facendo.
Senz'altro, quando la prima volta che io personalmente ho sentito le lotte poste nel termine della precarietà, erano le lotte in Francia dei intermittenti. Io leggevo ciò che scriveva all'epoca Maurizio Lazzarato, e la cosa veramente bella è importante, mi sembrava, di quelle lotte, e ciò che sottolineava senz'altro Maurizio, era che gli intermittenti dello spettacolo in Francia concepivano e proponevano le loro lotte insieme con precari fuori del contesto dello spettacolo, cioè che proponevano una lotta di precari generali a partire delle loro condizioni professionali, cioè che non è che solo loro meritavano un salario anche garantito per ciò che facevano nello spettacolo, ma tutti i precari lo meritavano. Ecco, questo era, e questa generalità delle proposte mi sembra che ciò che è in gioco anche qui. Quindi non una lotta per quelli che lo meritano a partire dalla loro creatività, produzione intellettuale, eccetera, in questo senso non chiuso in una professionalità, ma aperto a tutta la continuità, diciamo, della precarietà in tutte le sue forme. Quindi in questo senso, posto così, bisogna capire, sì, una linea di battaglia operaia in senso vecchio, contro tutte tendenze corporative e per una lotta generalizzata di tutti gli operai. Ecco, in questo senso può essere senz'altro, ed è certamente molto produttivo, tutte le lotte, queste lotte di artisti, di intellettuali creative contro la precarietà e anche la povertà del loro contesto, ma la grande ricchezza è quando questo è messo insieme con tutta la gamma dei precariati nella forza del lavoro in generale. Ecco, quindi non come vanguardia, ma come esempio indicativo, queste lotte possono essere, se collegati con altri, una cosa molto potente e che promettono molto per una lotta generalizzata per la precarietà, per i precari.
L'ultima domanda, ancora sullo specifico del caso italiano, perché in Italia stiamo assistendo ad una vera e propria inflazione del termine comune, declinato soprattutto come bene comune. Anche Bersani parlava di Italia bene comune. Questo da una parte indica la potenza delle lotte, cioè la capacità delle lotte di far entrare nel discorso pubblico generale il tema del comune, però nello stesso tempo pone il problema di determinare il comune nella sua specificità, ovvero come terreno di rottura rispetto ai rapporti sociali di sfruttamento.
Hai ragione, certamente, che ogni recupero delle forze dell'ordine dal discorso delle lotte è già una vittoria, e quindi bisogna cominciare, come dicevi tu, con un riconoscimento che il discorso è cambiato, e il discorso è stato cambiato dalle lotte, e quindi che il discorso sul comune è diventato obbligatorio anche per le forze dell'ordine. Ciò che a me è difficile confrontare questo discorso sul bene comune, a parte le risonanze religiose del termine bene comune, mi sembra che rischia o spesso implica un ritorno alla proprietà. Cioè, quando si dice bene comune riconfigura il comune in una specie di proprietà che può essere controllata sia dal privato che dal pubblico. E quindi quando si parla dell'Italia come un bene comune, per me non è più, o almeno nel discorso di Bersani, non è più un comune, ma è un comune diventato pubblico. Cioè, bene comune deve essere in quel quadro protetto, gestito dallo Stato. Ecco, e quindi scivola, questo per me mi sembra, o almeno è un parte del rischio di questo discorso sui bene comune, che scivola dal comune alla proprietà, o cerca di far diventare il comune una forma di proprietà, che per me è una, si dice ossimoro, è contraddittorio all'interno. È qui che vedo in tanti contesti diversi, nazionali, gran parte della lotta contemporanea, cioè tra il pubblico e il comune. E quindi vedo, come dicevo, bene comune entra in questo come strategia sotterranea per far passare il pubblico come comune. Ecco. Questa lotta tra pubblico e comune nel senso che tante delle nostre lotte contro il privato, anche quando le lotte hanno per scopo una forma comune, finiscono in controllo statale, finiscono nel pubblico. Per esempio, in Italia, come negli Stati Uniti, tante, e anche altrove in Europa, senz'altro, tante delle lotte universitarie contro la privatizzazione dell'università, ma anche lotte per il comune, per l'autogestione della formazione, della conoscenza, dell'autoproduzione della conoscenza, ecco, tante di queste lotte finiscono necessariamente, non per sbaglio, finiscono per difendere lo Stato, difendere l'università pubblica o la pubblicità, cioè controllo, gestione statale dell'università contro il privato. E ciò che devono fare è una specie, secondo me, di doppia battaglia, cioè da un lato col pubblico contro il privato, contro la privatizzazione dell'università, ma dall'altro lato contro il pubblico, contro la gestione statale dell'istruzione e per un'autogestione della formazione, anche per sperimentazione con questa autogestione della produzione intellettuale. Ecco. Quindi mi sembra che in tanti di queste lotte abbiamo questa doppia battaglia necessaria contro il privato, contro il neoliberismo, insieme con le forze pubbliche, con la proprietà pubblica, controllo, gestione dello Stato, e anche nello stesso momento battaglia contro lo Stato, contro la proprietà pubblica, per il comune, per l'autogestione e forme aperte o relazioni. E tutto questo, cominciavo su questa linea, sul discorso di bene comune, e io vedo nel discorso sui bene comune, come dicevo, un'ambiguità tra comune e pubblico, che è una linea che bisogna in tante lotte chiarire e combattere. Ed è una linea che diventa essenziale in tante delle lotte contemporanee per il comune.
Mi sembra importante quello che dicevi, la lotta per il comune non è una lotta che passa prima per la lotta al privato con il pubblico e poi una lotta per il comune, ma è un processo simultaneo.
Sì, esatto, continuo, simultaneo e simultaneo. E non, io lo pongo così perché non... nel contesto concettuale vedo due, non dico pericolo, però due difficoltà. Uno sarebbe una linea dogmatica per il comune che rifiuta qualsiasi collaborazione con lo Stato anche nelle lotte contro il privato, per così dire. E l'altra difficoltà è quello di confondere il privato, il pubblico e il comune, e di essere, come dire, soddisfatto pensando che la gestione statale sia il comune. Quindi io vedo, non dico un punto intermedio, ma una doppia battaglia contemporanea che contro il privato e contro il pubblico, però misto in un certo senso, cioè perché contro il privato bisogna, secondo me, in alcuni casi collaborare con una forza statale contro il privato.